storia complessa, drammatica anche. Parlarne sarà il professor Cesare Lamantia, che insegna storia dell'Europa orientale sia qua al Libro di Trieste che alla nostra sede staccata di Gorizia. Prima però di dargli la parola, una comunicazione di servizio non del tutto piacevole. Non serve. Avete presente le visite guidate?
Sì.
Avete presente la visita guidata al Civico Museo della Civiltà Istriana Giuliana e Dalmata?
Non si fa più.
Certo che si fa, però si fa. Allora, pare, non è sicuro al 100%. 3 ore fa è arrivata una vecchia donatoria, però attenzione, il comune ha messo un biglietto, perché era gratis fino alla scorsa, ha messo un biglietto 6 euro intero, 4 euro di doti. Io non so se voi siete interi ridotti, ecco. Allora ho telefonato per accurare se eravate interi ridotti, ecco, un momento. A, non lo sappiamo. B, siccome la vita guidata sta fuori dall'orario normale di apertura del museo, perché è un pomeriggio alle 3 del mercoledì che il museo è chiuso, c'è ancora un punto interrogativo, ecco. Può anche darsi che entrate di straforo, come dire, ecco. Però intanto vi devo avvisare, perché sennò vi devo dispiacere, uno arriva là con la vita gratis, paga 6 euro salaria, no? Ecco, però c'è il punto interrogativo. La settimana prossima tutto vi verrà chiarito. Non io, perché non ci sarò, ma qualcuno ve lo chiarirà. E comunque lo metteremo su tutti i siti possibili, sul sito Fare Spazio e sul sito inis.eu. Ecco, quindi tirate l'occhio. Comunque mercoledì prossimo venite informati. Va bene? Bene, grazie e adesso buona lezione.
Grazie a Raul, buonasera. Grazie per essere qui, a chi volontariamente ci è venuto, a chi è venuto in quanto costretto.
Aspetta, parlaci dentro, se no usa questo. Tanto prova così con questo parlando dentro.
Mi sentite?
Ecco, se ti avvicini un attimo, è che c'è proprio qua in mezzo, ovviamente.
Beh. Adesso va meglio? Due microfoni.
No, o l'uno o l'altro, prova quello che vi è meglio.
1, 2, 3, prova microfonica. Sentite tutti? Benissimo.
Bene, vai.
Saltiamo i ringraziamenti, li ho già fatti alcuni. Oggi ci occuperemo di un aspetto di solito non trattato nella storiografia. Ci occuperemo di una fase in cui i tedeschi saranno perseguitati, quelli cioè che subiranno tutti i danni provocati da alcuni fatti storici sui quali ci soffermeremo un poco. Si tratterà di capire innanzitutto il metodo da applicare per tentare di comprendere queste vicissitudini. Divideremo due scenari, lavoreremo su due scenari, uno internazionale e uno interno, cercando di far vedere quanto l'interazione di questi due scenari abbiano provocato i fattori sui quali noi ci soffermeremo. Il primo scenario è quello internazionale, le grandi potenze, gli stati che sono in grado di attuare la propria politica estera in maniera indipendente rispetto alla volontà degli altri. Il secondo scenario è quello delle varie politiche interne, i fronti interni, cioè la necessità per i governi di tener conto di ciò che all'interno dei propri paesi la popolazione, la maggioranza di essa, decide di fare o vorrebbe fare. I tedeschi, dei quali noi stiamo iniziando a trattare, si spostarono nell'area dei Sudeti e nell'area adesso parte della Polonia intorno al 1300, fine 1200, inizi 1300, e si spostarono spinti anche dai propri sovrani, spinti soprattutto da una forza interna di espansione che è propria del mondo tedesco. I tedeschi tradizionalmente tendono ad espandersi verso est, mentre i russi tendono ad espandersi verso occidente. Si tratta di due forze profonde, due fattori di lungo periodo che sono purtroppo destinati a scontrarsi. A farne le spese ne furono nel tempo gli stati, che si trovavano proprio in mezzo a questa rotta di collisione tra due forze differenti di espansione. Nel XIII secolo, quando i tedeschi si spostarono dal centro della Germania attuale verso l'est Europa, andarono a coprire spazi importanti nell'Europa centro-orientale, importanti perché erano zone ricche, ricche di minerali, di foreste, con terreni fertili. Si insediarono stabilmente e nel tempo contribuirono a creare delle comunità ricche, in grado di dialogare con il resto del territorio nel quale erano inserite in maniera molto proficua. Si trattò di comunità che si concentrarono in Boemia, nell'area dei Sudeti, ai confini dell'attuale Polonia con la Germania. A muoversi furono all'incirca nel tempo 1 milione di persone, ma questa popolazione nel tempo divenne sempre più numerosa, si radicò e sviluppò una cultura, una civiltà, possiamo dire, che si consolidò nelle proprie basi soprattutto grazie allo sviluppo economico che essa diede a quell'intera area e grazie poi a una grande produzione culturale, letteraria, ad una civiltà con la quale i popoli già presenti e quelli che dopo arrivarono avrebbero dovuto confrontarsi o fare i conti. Nella fase successiva che a noi interessa, quella dell'impero asburgico, il dialogo tra l'impero asburgico e le minoranze all'interno del proprio territorio fu un dialogo, potremmo dire, costruttivo. Io non ho tanta simpatia per la politica degli Asburgo, in quanto hanno sempre goduto di buona pubblicità, ma quando si trattava di scegliere, di dover, anzi, scegliere per anche la violenza, per poter ottenere dei vantaggi per la casa regnante, lo facevano senza problemi. La politica degli Asburgo fu una politica di sottile, raffinata in certi momenti, di grande crudeltà in altri. Questo serve un po' a dare i termini di una casa regnante che seppe governare in maniera proficua per se stessa e anche per i popoli con cui si rapportava. Nei momenti di grande difficoltà con le minoranze, gli Asburgo tendevano a mettere le une contro le altre e a giocare un ruolo di arbitro per poter così ottenere quei vantaggi che erano necessari alla continuazione della casa regnante. All'interno di tale contesto c'era però un rispetto per le tradizioni delle minoranze e quando l'area dei Sudeti divenne territorio della monarchia asburgica, in particolare il Regno di Boemia, il Principato di Moravia, zone storicamente multietniche, scelsero di essere governate direttamente dalla corona. Lo fecero anche perché convinti di poter ottenere dagli Asburgo una protezione dai nemici, e ce n'erano tanti in quell'area, e anche delle garanzie per il proprio sviluppo interno. La popolazione tedesca dei Sudeti fu una popolazione che divenne, per lo sviluppo economico che ebbe nel tempo, molto importante per l'intera area, tanto che la futura Cecoslovacchia non poté fare a meno, almeno così si disse, del territorio dei Sudeti per avere delle basi economiche per il proprio essere stato unitario e sovrano. Gli slovacchi la pensavano in maniera un po' diversa. però valse l'applicazione del principio della nazionalità prevalente, soprattutto valsero gli interessi della Francia dopo la prima guerra mondiale ad avere uno Stato unitario amico nel centro Europa che facesse da baluardo, se mai fosse stato necessario, contro l'eventuale revanche tedesca e contro l'espansione verso occidente della rivoluzione bolscevica. L'anno prossimo saranno 100 anni dalla rivoluzione di ottobre. Le potenze europee decisero sempre le sorti di quest'area. Non scelsero mai i tedeschi dei Sudeti cosa poter fare della propria vita in maniera libera. C'è un contesto interno, quello dei tedeschi dei Sudeti, che è di sviluppo culturale, economico, civile, una lingua, dei racconti, delle canzoni, una musicalità che nel tempo divenne espressione di una popolazione che era sì tedesca, ma era tedesca dei Sudeti. Con la propria presenza impregnarono l'intera area, ma non poterono mai scegliere liberamente cosa fare di sé. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, a Parigi vennero discussi i trattati di pace. Generalmente ci si richiama ad essi come Trattato di Versailles. In realtà il Trattato di Versailles fu il principale, quello stipulato con la Germania. Poi ci furono gli altri trattati con le altre potenze, il Trianon, Saint-Germain, trattati di pace che applicarono, anzi che avrebbero dovuto applicare, uno dei principi, l'ultimo dei principi varati dal presidente degli Stati Uniti, Wilson, come condizione essenziale innanzitutto per aprire le trattative di pace con gli stati belligeranti, con gli imperi centrali, e poi una condizione essenziale per affinché quella guerra combattuta fosse l'ultima guerra. Le guerre mondiali sono sempre state combattute per essere l'ultima. La prima guerra mondiale avrebbe dovuto essere l'ultima guerra, così come la seconda. Sappiamo dalla cronaca anche odierna che le guerre non sono finite, si sono protratte nel tempo. Gli atteggiamenti realistici in sede di soluzione dei conflitti si basano sul convincimento che ci sono gli stati vincitori e gli stati vinti, e gli stati vinti hanno poca voce in capitolo. Gli Stati Uniti, che erano stati il principale alleato nella guerra contro gli imperi centrali, diedero le proprie condizioni, e a darle fu soprattutto il loro presidente, un idealista, un docente universitario prestato alla politica, brutto segno questo, e diede una lista di punti, i famosi 14 punti, che avrebbero dovuto garantire una sorta di pace eterna all'umanità, soprattutto all'Europa. E tra questi punti, oltre alla nascita di un organismo internazionale, la Società delle Nazioni, che avrebbe dovuto garantire la pace, c'era che in Europa, della quale gli statunitensi sapevano pochissimo, per garantire la pace i nuovi stati, quelli eredi dalle monarchie dell'Europa centrale, avrebbero dovuto costituirsi in base al principio di nazionalità. Si resero conto il giorno dopo l'inizio della conferenza di Parigi che il principio di nazionalità era difficile da applicare. L'Europa è un crogiolo, adesso lo era già nel 19, di genti, popolazioni, culture, musiche differenti, cibi, modi di vestirsi, cioè un insieme di civiltà differenti tra di loro che erano coabitate nel tempo, negli anni precedenti. Il principio di nazionalità fu abbandonato e in cambio venne applicato il principio della nazionalità prevalente. Questo significò che nelle risoluzioni di confine, nelle risoluzioni del per la determinazione dei nuovi stati, a decidere sarà la nazionalità più numerosa, quella che all'interno dello spazio territoriale che si era deciso fosse il confine, aveva la maggioranza. Lo stesso tracciato dei confini era spesso reso difficile dalla presenza di nazionalità differenti all'interno della stessa area. Nell'area dei Sudeti c'erano all'incirca 3 milioni di tedeschi, che si sentivano tedeschi dei Sudeti, ma certamente non si sentivano parenti degli slavi. E non erano per niente intenzionati, almeno alle origini, di far parte di uno Stato ceco, slovacco, in cui non fossero una parte determinante. Avrebbero voluto essere legati alla Germania, ma soprattutto all'Austria. Ci furono circa 24 petizioni presentate negli anni prima dell'avvento di Hitler alla Società delle Nazioni per ottenere una garanzia nei confronti della propria minoranza all'interno dello Stato cecoslovacco e per ottenere anche un avvicinamento e poi un'annessione alla Germania e all'Austria. Non diedero ascolto a tale richieste. La Cecoslovacchia nasce come Stato unitario, nonostante originariamente avrebbe dovuto essere uno Stato federale. Nasce come Stato unitario con delle forti minoranze al suo interno. La minoranza più numerosa e più ricca economicamente era quella dei tedeschi dei Sudeti. Ai tedeschi dei Sudeti venne garantita tutta una serie di tutele, ma non erano quelle che loro desideravano. Fu anche garantito loro una rappresentanza in quanto minoranza al Parlamento, ma ne avrebbero voluto di più. Avrebbero voluto una maggior tutela per la lingua, per la propria cultura. Si creò un problema, un attrito che si sarebbe risolto soltanto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'aspetto che per noi è più interessante è comprendere come la regolamentazione fatta dal trattato, dai dispositivi della pace di Parigi, conclusiva della Prima Guerra Mondiale, fu tale da far apparire Adolf Hitler, quel macellaio che conosciamo, come un liberatore nelle aree interessate, come come espressione del desiderio di libertà di quei popoli ai quali non era stata garantita quella tutela che invece i trattati di pace prevedevano. Fu fatta firmare, ho torto collo, specialmente ai polacchi, una convenzione conosciuta come Piccola Versailles, in cui gli stati che avevano all'interno delle minoranze piuttosto consistenti si obbligavano alla loro tutela e al loro rispetto. Ma il meccanismo per ricorrere agli organismi di tutela era così farraginoso, così complesso, che fu un ulteriore fallimento delle tutele internazionali, della stessa Società delle Nazioni. Con l'avvento di Hitler, i tedeschi dei Sudeti iniziano a guardare quasi immediatamente alla Germania come al primo strumento, al primo elemento da poter sfruttare per garantirsi una tutela, un'indipendenza a questo punto, che fino allora non era stata riconosciuta a loro. Tra la prima e la seconda guerra mondiale gli spostamenti di popolazione furono tanti, numerosi, e non soltanto limitati ai tedeschi. Uno spostamento di popolazione, in questo caso ancora per i tedeschi, avvenne sul confine tra la Polonia e la Germania. La Polonia ritornò ad essere uno Stato unitario e ritornò ad essere una potenza regionale, con l'appoggio della Francia portò avanti una politica il più possibile aggressiva. Fecero quanto fu loro possibile fare per fare della Polonia uno Stato omogeneo. In realtà la Polonia rimase uno Stato con delle ricche minoranze, numerose minoranze al proprio interno. C'erano ucraini, ruteni, c'erano russi, c'erano ungheresi e soprattutto c'erano i tedeschi che fino al giorno prima avevano posseduto buona parte della Polonia, che era stata divisa in tre nel periodo delle spartizioni nel Settecento. I tedeschi che abitavano quelle zone furono costretti ad andare via. Ci furono scontri armati, ci furono morti. La società delle nazioni tentò più avanti di creare una certa stabilità in quell'area, ma i polacchi comunque ebbero una politica molto aggressiva nei confronti della minoranza tedesca. In particolare nell'area di Danzica, che, verso la quale la Germania ebbe sempre un atteggiamento fortemente revanchista, non erano stati per niente felici di aver dato Danzica ai polacchi per dare alla Polonia uno sbocco al mare. Specialmente in quest'area i problemi per la minoranza tedesca del circondario furono sempre piuttosto consistenti. Tra le due guerre gli spostamenti di popolazioni non si limitarono all'ambito tedesco, ai cittadini tedeschi residenti adesso in territori non più appartenenti alla Germania, ma si pensò che con gli spostamenti di popolazione, con gli scambi di popolazione, si potesse risolvere il problema delle minoranze. Ci furono scambi in tutta Europa tra greci e turchi dopo la fine della guerra, e questo probabilmente portò a una mancata soluzione del problema delle minoranze, perché per quanto gli spostamenti fossero o spostamenti anche organizzati non furono mai incruenti, e chi andava a risiedere in quella che era ritenuta essere la patria originaria non sempre era accolto bene. Si trattava comunque di cittadini di nazionalità che rientravano nella patria originaria, ma che avevano vissuto per anche a volte qualche secolo in territori stranieri, che avevano assunto atteggiamenti, culture differenti da quelli originari. Non risolse il problema delle minoranze lo spostamento, gli scambi di popolazione, creò soltanto un circuito malvagio in Europa di gente che da una parte passava all'altra e che si ritrovava straniera in quelle che avrebbero dovuto essere le rispettive patrie originarie. La conseguenza di ciò fu la creazione di un malcontento diffuso all'interno delle singole minoranze presenti, malcontento che sarà poi uno dei fattori determinanti anche lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Sarà utilizzato dalla Germania in funzione della propria politica aggressiva, e saranno problemi che si riproporranno, in questo caso però con i tedeschi a subirne le conseguenze, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Scoppia la guerra, la Germania inizialmente vince dappertutto, vince anche lì dove l'Italia stava perdendo da alleata. Si complica terribilmente la vita accettandoci come alleati, e verso la fine della guerra la strategia per la sistemazione del mondo, in questo caso post bellico, la decidono le potenze che la guerra la stanno vincendo. Siamo di nuovo in uno scenario internazionale, ed è uno scenario che vede come protagonista l'Unione Sovietica di Giuseppe Stalin, gli Stati Uniti di un ammalato presidente Roosevelt e il Regno Unito di Gran Bretagna di Winston Churchill. La Francia è sullo sfondo, non sarà quasi mai invitata alle grandi conferenze, se ne arrabbieranno tantissimo, ma la guerra la stavano vincendo gli altri, che ne dicesse De Gaulle, era così. Prima della fine della guerra, i tre grandi, appunto Stalin, Churchill, Roosevelt, si incontrarono in più occasioni. Furono tre le grandi conferenze, nel corso delle quali decisero quali sarebbero state le sorti del mondo dopo la guerra e implicitamente decisero le sorti delle minoranze all'interno dell'Europa e soprattutto decisero la sorte dei tedeschi. In due conferenze, la conferenza di Yalta e quella di Potsdam successivamente, entrambe nel 45, la prima nel febbraio, la seconda luglio-agosto del 45, il discorso principale all'interno delle riunioni tra i grandi verteva sulla Polonia e sui confini della Polonia, non perché tedeschi, sovietici, statunitensi, inglesi amassero particolarmente i polacchi. No, il problema era un altro. Era che i sovietici, Stalin era lui il capo delegazione, volevano garantirsi dei confini finalmente sicuri. E questo significava, assieme ad altre cose, soprattutto spostare verso Occidente il proprio confine con la Polonia e nello stesso tempo spostare a Occidente il confine polacco. In altri termini, il desiderio di Mosca, poi realizzato, era ottenere parte della Polonia orientale e dare in cambio dei territori persi alla Polonia orientale un bel pezzo della Germania orientale. Questo per due motivi. Primo, perché così si sarebbe sempre più allontanato il pericolo dall'evento di un'eventuale aggressione, ritorno aggressivo della Germania verso l'Unione Sovietica. Secondo, perché creando una Polonia con territori sottratti ai tedeschi e in territorio polacco, sotto sovranità polacca, comunque la Polonia avrebbe stabilito un legame fortissimo con Mosca, che diventava la sua tutrice dei confini. Inizialmente questo desiderio di Stalin non fu particolarmente accetto, soprattutto da Winston Churchill. Il leaders inglese avrebbe voluto, e non lo ascoltarono purtroppo, perché sarebbe cambiato un po' la storia, soprattutto per Trieste, avrebbe voluto uno sbarco nei Balcani e inserirsi, andare a riunirsi con le truppe tedesche nel centro dell'Europa, con le truppe sovietiche nel centro dell'Europa. Probabilmente la questione di Trieste non ci sarebbe stata. Poi lo sbarco sarà in Normandia, sarà tutta un'altra storia, ma gli inglesi non erano d'accordo sul piano previsto dai sovietici, però era d'accordo Roosevelt. La posizione del presidente statunitense è importante, perché sarà lui a decidere alla fine. I grandi, tutto sommato, erano due che si incontravano. Si sottolinea di solito che la volontà del presidente Roosevelt era ormai una volontà un po' in declino. Il presidente era malato, era poliomielitico, soffriva di dolori, quindi tendenzialmente lo si presenta come un leader ormai stanco, mentre dall'altra parte c'era un tipo tosto come Stalin, in grado di affermare la propria volontà. Non è esattamente così. Gli Stati Uniti, Roosevelt, riteneva che l'Unione Sovietica avesse diritto alla propria tranquillità. Riteneva che lo spazio che i sovietici desideravano per tutelarsi da eventuali ritorni fosse uno spazio loro dovuto. Bastava che garantissero, qui forse si illudeva proprio un po', che garantissero l'espletamento di regolari elezioni di carattere democratico, la presenza di partiti, cioè un territorio grande, quello dell'Europa orientale, vicino all'Unione Sovietica con istituzioni il più possibile democratiche, era abbastanza possibilista. Ovviamente Mosca disse va bene, noi rispetteremo tutto. E l'Inghilterra, il Regno Unito continuò a non essere d'accordo. La questione si ripose di nuovo, questa volta alla conferenza di Potsdam, quando ormai la guerra era finita, la Germania finalmente vinta, la Germania finalmente vinta, ma c'era una soluzione territoriale da dover trovare. A Potsdam gli Stati Uniti erano rappresentati dal successore di Roosevelt, il presidente Harry Truman. Era il vicepresidente Truman, Roosevelt era morto, o gli era succeduto, e la politica estera statunitense cambia con Truman. È molto più duro nei confronti del proprio alleato sovietico. Addirittura fece ritornare le navi che avrebbero trasportato il carico periodico di grano che dagli Stati Uniti andava in Unione Sovietica, bloccò delle forniture. Perché lo faceva? Lo faceva perché erano ormai riusciti gli esperimenti per l'arma atomica. C'è un volume che parla di questo periodo come l'asso nella manica per gli Stati Uniti. Effettivamente era un asso piuttosto pesante, consistente, quello che avrebbero potuto giocare. Ma rimaneva il problema polacco, dove l'arma atomica non avrebbe potuto essere utilizzata, semmai ce ne fosse stata voglia. Cioè, l'Unione Sovietica continuava a chiedere quella sistemazione. Espansione nei territori ex polacchi, divenuti sovietici, e in cambio i polacchi avrebbero avuto i territori prima tedeschi. La soluzione fu trovata dalla stessa delegazione statunitense. Proprio per uscire dall'impasse si disse in una maniera sottile, e questi sono i termini della Realpolitik, che non sarebbe stato un passaggio di sovranità. I polacchi avrebbero amministrato quelle aree ricche, economicamente floride, con un'agricoltura molto avanzata, e li avrebbero amministrati. L'eventuale cessione di sovranità sarebbe stata sancita se e quando la Germania e la Polonia avessero firmato un trattato di pace riconoscendo questa cessione territoriale. Era un modo per fare andare avanti la soluzione e soprattutto per dare quel contentino che i polacchi si aspettavano dopo che i sovietici sarebbero avanzati nel loro spazio territoriale ad est. Nel frattempo, mentre discutevano di queste cose a Potsdam, l'Armata Rossa, in maniera neanche tanto discreta, aveva occupato gli spazi tra l'Oder, Neis, i fiumi che avrebbe dovuto sancire la linea di confine. Cioè c'erano, l'Armata Rossa era lì, così come c'era in buona parte dell'Europa orientale, così come aveva contribuito alla liberazione dai tedeschi in buona parte dell'Europa orientale. Gli unici stati in cui l'Armata Rossa non contribuì alla loro liberazione furono la futura Jugoslavia di Tito e l'Albania di Enver Hoxha. E essendoci comunque, i sovietici potevano esercitare un'influenza non indifferente. Sotto il profilo numerico, si trattava di dover decidere la sorte di circa 3 milioni di tedeschi, che da tedeschi di Germania diventavano tedeschi polacchi, e di circa 2 milioni, non è chiara la 1,5 milioni, 2 milioni di polacchi che sarebbero passati, se l'avessero voluto, e loro non lo volevano, sotto sovranità sovietica. Quindi tedeschi di qua, polacchi di là. Quale avrebbe potuto essere la politica dello Stato polacco ricostruito per l'ennesima volta in tale situazione? Sarebbe fu quella che il realismo politico suggeriva: espulsione dei tedeschi e sostituzione dei tedeschi mandati via con i polacchi che dovevano spostarsi dall'est della Polonia. Lo spazio ci sarebbe stato. E inizia, già durante le fasi della conferenza di Potsdam, inizia un'opera di convincimento, chiamiamola, nei confronti della popolazione tedesca. Bisogna sottolineare che la conferenza di Potsdam prevedeva, se non ricordo male, credo che fosse l'articolo 13 della risoluzione, che i trasferimenti di popolazione dovessero effettuarsi in maniera umanitaria, senza violenze, dando la possibilità di portarsi le cose. In realtà il trasferimento di popolazione avvenne nella maniera più difficile e crudele possibile per le popolazioni tedesche di quell'area. Stiamo per adesso parlando dei tedeschi al confine con la Polonia, poi ci occuperemo dei tedeschi dei Sudeti, della loro espulsione. La fuga dai territori dell'Europa orientale per i tedeschi, che ivi erano residenti da centinaia di anni, era iniziata con l'arretramento della Wehrmacht. Quando l'Armata Rossa arrivò nei pressi di Breslavia, in Slesia, la Bassa Slesia, città bellissima che è stata ricostruita pezzo per pezzo dai propri cittadini, un centro storico meraviglioso, hanno fatto un po' come in Friuli, hanno preso le pietre e utilizzando i disegni e le stampe e i disegni degli architetti italiani hanno ricostruito tutto così com'era. Ma Adolf Hitler aveva detto che quella era una fortezza e quindi non dovevano arrendersi. Era pazzo quell'uomo, oltre che, per fortuna dell'umanità, commetteva spesso degli errori strategici. E così l'Armata Rossa, che probabilmente non aspettava altro, rase al suolo Breslavia. 600.000 persone scapparono, e scapparono intasando quelle che non erano poi linee di comunicazione che potessero utilizzare. Alla stazione ferroviaria li cacciarono, poca gente riuscì a prendere il treno, ma fuggirono utilizzando le campagne, sentieri, in quanto le strade principali erano state riservate alla Wehrmacht, che doveva retrocedere per riposizionarsi, per difendere alla fine la Germania dalle truppe sovietiche. Va sottolineato che nell'avanzata verso Berlino i sovietici si vendicarono di tutto quello che i tedeschi avevano fatto sul territorio russo: violenze, uccisioni, stupri, vessazioni di ogni tipo nei confronti della popolazione civile. Non considerarono nulla, avevano una lunga vendetta, pesante vendetta da portare avanti. E i tedeschi avevano fatto di tutto per farsi odiare durante la Seconda Guerra Mondiale. E il modo in cui furono trattati dopo, durante l'espulsione, le espulsioni che patirono, fu spesso giustificato, a torto, La violenza non va giustificata né dall'una né dall'altra parte. La violenza contro gli inermi non va giustificata ancora di più. Comunque, ci fu chi scrisse, e questo era uno scrittore russo, che il nemico tedesco avrebbe dovuto essere distrutto completamente. Secondo uno scrittore statunitense si parlava di eliminazione biologica del tedesco, evitare che si riproducessero. Secondo il ministro del tesoro Morgenthau, statunitense, la Germania avrebbe dovuto essere ridotta allo stato agreste. Niente industrie, solo campagna smembrata totalmente. C'era nei confronti dei tedeschi un odio, un risentimento profondissimo che fece sì che molte cose si seppero dopo la fine della guerra. Nell'area che divenne di giurisdizione polacca, i polacchi si comportarono in maniera, potremmo dire, un po' dura, forse crudele, comunque ebbero la mano molto pesante. E divisero la popolazione in tre settori. Forse si ricordavano di quando erano stati perseguitati dai tedeschi durante l'occupazione. Ci furono i tedeschi che dovevano andare via, poi i tedeschi polonicizzati, cioè quelli che loro ritenevano essere cittadini di nazionalità polacca, che avevano appreso costumi, lingua germanica, perché non ne potevano fare a meno, ma potevano essere rieducati. E poi c'erano i tedeschi che non furono espulsi perché erano portatori di conoscenze che potevano essere utili al nuovo Stato che stava riemergendo per l'ennesima volta come araba fenice, come scrivono i colleghi polacchi, dalle proprie ceneri, lo Stato polacco. Fu una politica molto dura. All'incirca 2 milioni di persone furono costrette ad andarsene. Sempre alla conferenza di Potsdam fu stabilito che gli spostamenti di popolazione avvenissero non subito e soprattutto avvenissero dopo che le potenze che in quel momento occupavano la Germania, Stati Uniti, Regno Unito di Gran Bretagna, che avevano dovuto ritagliare all'interno del proprio spazio una porzione anche per la Francia, perché i sovietici non vollero dare niente ai francesi, e poi uno spazio, quello che corrisponderà alla futura DDR, occupato dall'Armata Rossa. Cioè le potenze occupanti avrebbero dovuto cercare di affrontare questo spostamento di popolazione. Circa 2 milioni di persone non era semplice da sistemare, da mantenere, da dare comunque un'assistenza. Nella fase di espulsione dei tedeschi furono riutilizzati quei campi che loro avevano utilizzato a suo tempo, e secondo fonti germaniche la procedura di espulsione fu molto dura, cruenta. Parlano di 400.000 vittime, di atteggiamenti estremamente vessatori, di una sorta di vendetta fatta nei confronti di chi era imputato, tutto il popolo tedesco, di essere colpevole di quanto era accaduto. Questa sorta di colpa collettiva che graverà per tanti anni sul popolo tedesco, e con il quale, con questa accusa, i tedeschi hanno fatto i conti nella loro storia, per fortuna loro. Ci furono casi ancora più duri che dimostrano il modo in cui furono trattati i tedeschi. Qui non è tanto importante specificare il caso singolo, poi lo farò, parleremo di Elenia Gora nella Bassa Slesia, bensì capire come le vite di circa 3 milioni di persone, che erano quelli che furono interessati allo spostamento, furono decise da altri. Questi non furono consultati, non fu chiesto nulla. Sarebbero voluti rimanere in quei posti, possibilmente non sotto sovranità polacca. Furono le potenze vincitrici della guerra che si sostituirono al vecchio concerto europeo, che funzionava però meglio, bilanciava meglio le cose, che decisero che parte della popolazione di quell'area dovesse andare via e regolarono le vite di altri in maniera totalmente autonoma. I polacchi che si trovavano nell'est polacco scapparono, dovettero andarsene e andarono a occupare gli spazi presenti all'interno dei territori che adesso avevano ereditato dalla Germania. Ah, dimenticavo, per le famiglie tedesche rimaste ci sarebbe stato un trattamento migliore se avessero accettato di ospitare, tra molte virgolette, delle famiglie polacche provenienti dall'est. La coabitazione, vi lascio immaginare quanto sarebbe stata semplice. Nella città di Eleniagora, nella Bassa Slesia, all'inizio del 1945 erano presenti 35.000 tedeschi. Una città ricca, vivace anche culturalmente. Alla fine delle espulsioni, tra quelle fatte materialmente, quelle obbligate in maniera trasversale, la città dimezzò il numero di tedeschi. Abbiamo qui una visione del popolo polacco, della dirigenza polacca, non del popolo polacco, un po' differente da quella alla quale siamo abituati. I polacchi nella Seconda Guerra Mondiale furono la popolazione europea più calpestata dalla brutalità, dalla crudeltà feroce nazista. Pensate che in Polonia, solo in Polonia, c'era la pena di morte per chi avesse osato aiutare un ebreo, solo in Polonia. I polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale diedero prova di valore, di organizzazione, ci fu uno stato clandestino che funzionava. I polacchi che vediamo adesso sono quelli che hanno patito così duramente dalla guerra che scaricano tutta la propria frustrazione, la propria rabbia su chi era tedesco. I tedeschi che non emigrarono furono poi costretti a farlo perché nei loro confronti vennero applicate delle misure estremamente vessatorie. Innanzitutto a chi fosse di cultura tedesca vennero precluse le carriere nella pubblica amministrazione. E in un'area in cui c'era una popolazione di lingua tedesca, avere degli amministratori che parlassero il tedesco sarebbe stata una cosa molto utile per la minoranza tedesca rimasta. Secondo, il tedesco non fu più insegnato a scuola, lingua veicolare fu il polacco e i tedeschi di quell'area non conoscevano il polacco perché a sua volta nei periodi in cui quell'area ex polacca era stata sotto dominio prussiano c'era stata una politica di tedischizzazione dell'area con l'uso del tedesco invece del polacco, quindi non lo parlavano. Infine vennero limitati, dimezzati i salari ai cittadini di Eleniagora di nazionalità tedesca, dimezzati i salari e i carburanti costavano di più. Cioè proprio erano delle misure volte a spingere via i tedeschi di quell'area. In questo complesso lavoro di espulsione, di ripolonizzazione, si chiamava così, dell'intera area, la Chiesa Cattolica, i vertici della Chiesa Cattolica polacca, inizialmente appoggiò la politica di Varsavia. Da ciò nasceranno poi delle questioni tra la Santa Sede e Varsavia che porteranno a una crisi nei rapporti tra la Polonia e la Santa Sede. I polacchi che stavano a Oriente, quelli al confine con adesso con l'Unione Sovietica, si spostarono e andarono a ricoprire in parte, perché loro erano 1.200.000 quelli che si mossero, gli spazi lasciati liberi dai tedeschi di quell'area. Adesso andiamo a occuparci dei Sudeti. Oh, il tempo c'è, pensavo di dover tagliare qualcosa. Torniamo ancora a completare la storia dei tedeschi cacciati dai territori diventati di nuovo polacchi. La generazione che fu espulsa, che scappò dai territori adesso polacchi, si sparpagliò all'interno della Germania, non della Germania orientale, andarono oltre. La maggior parte di essi puntavano sulla Baviera, il land più ricco, antico regno, cattolico. Molti di quei tedeschi erano anche cattolici. Era quello che sembrava desse più garanzie per una tutela dell'esistenza di questi che a tutti gli effetti erano profughi. Nella Germania occidentale, nella Repubblica Federale Tedesca, i tedeschi ex polacchi furono accolti in una maniera un po' interlocutoria, potremmo dire. Erano tedeschi, ma erano tedeschi che venivano da un'altra area, che comunque stavano scappando, che andavano a occupare spazi che non erano loro. La coabitazione non fu semplice. Tra gli anni 50 e 60 del Novecento, tra queste popolazioni ritornate in territorio tedesco occidentale, si sviluppò il culto per le radici perse. Qui siamo in un'area in cui il ricordo delle terre in cui vissero i genitori è ancora molto forte. Qui a Trieste i tedeschi non furono da meno e iniziarono quello che fu definito dagli studiosi dell'epoca un turismo nostalgico. Avevano i marchi rispetto alla moneta polacca, il marco valeva molto, ma molto di più. Pensate che anche la lira era moneta pregiata quando c'era la lira, che era una moneta abbastanza svalutata, ma in Polonia era moneta pregiata. Il marco tedesco lo era ancora di più. Questi tedeschi iniziarono a fare turismo nostalgico, cioè andarono nei luoghi da cui erano stati espulsi, cacciati. Andarono a visitare soprattutto quelli che consideravano e che generalmente si considerano i luoghi della memoria, i cimiteri dove ci sono sepolti gli antenati, i genitori, gli amici, e si resero conto che molti di quei cimiteri non c'erano più o erano stati danneggiati ad arte. Andarono a visitare le loro ville, che erano quelle che avevano lasciato in tanti, e al posto di quelle ville videro condomini, cioè non videro rispettata quello che loro avrebbero voluto fosse rispettato, la memoria del loro passaggio in quelle terre. E questo provocò una sorta di crisi forte, di rigetto nei confronti di un passato che ormai dovevano rassegnarsi, era passato, non sarebbe più tornato. Il turismo nostalgico però ebbe anche altri effetti. Parte di questa minoranza tedesca si era spostata a Bonn, la vecchia capitale della Germania, prima che ritornasse ad essere Berlino dopo la riunificazione, e costituì una vera e propria lobby all'interno del circuito governativo tedesco federale. Una lobby che, grazie a finanziamenti piuttosto consistenti, si erano ben radicati dopo qualche tempo, riuscì a mantenere vivo il ricordo delle terre che erano state andate via. Ma attenzione, non fu più un ricordo nostalgico, una sorta di romanticismo verso territori che erano appartenuti e non erano più appartenuti ai tedeschi, bensì fu una pressione politica costante affinché non si riconoscesse la frontiera con la Polonia, affinché quei territori rimanessero sempre lì sullo sfondo, che prima o dopo si potevano anche rivendicare. Sarà con Willy Brandt e poi con la conferenza di Helsinki che saranno definiti i confini tra la Germania, Germania Est e Polonia. La Germania occidentale riconoscerà questi confini. Il turismo nostalgico finì, ebbe una durata di una decina d'anni, poi si rassegnarono, divennero comunque quelle delle terre ormai difficile da riconquistare. Rimase la memoria culinaria di quelle aree. La cucina è cultura, così come la musica. I tedeschi espulsi dai territori, adesso polacchi, cucinavano ciò che cucinavano i loro genitori quando si trovavano in quelle zone. Mantennero i gusti, mantennero la cucina e iniziò tutta una serie di pubblicazioni di ricette che erano ricette di quell'area. Qualcuna si trova ancora. Soprattutto era proposta nelle case, ma anche nei ristoranti tradizionali, un pasticcio di rimasugli di carne e verdura avvolta in altre erbe. Era un piatto estremamente povero, gustoso, mi dicono, non l'ho mai assaggiato, però stava a simboleggiare, secondo i colleghi che me lo hanno detto, stava a simboleggiare il fatto che comunque i tedeschi ce la facevano, anche utilizzando i rimasugli della carne, delle verdure. Ah, erano avvolte nelle foglie di cavolo cappuccio, mi sono ricordato. Quindi è un piatto comune questo nei Balcani, ma fatto con carni un po' più raffinate, non con lo scarto. Serviva a dire che la Germania comunque sarebbe risorta. Non possiamo dargli torto, poi sono ritornati ad essere di nuovo il punto centrale dell'Europa. Con la Croce Rossa internazionale concludiamo questo aspetto dell'espulsione dei tedeschi. Nell'agosto 1946 la Croce Rossa internazionale, che controllava, non sempre entrava nei campi perché non la facevano entrare, tutto questo processo di espulsione, accusò il Regno Unito di Gran Bretagna e la Francia di tenere in stato di schiavitù gli inglesi 400.000 e i francesi 750.000 prigionieri tedeschi, e questo andava contro l'articolo 75 della Convenzione di Ginevra, che vietava la schiavizzazione dei prigionieri di guerra, e contro gli stessi accordi firmati con la Croce Rossa internazionale nel 1929. Si conclude così la nostra storia riferita alla cacciata dei tedeschi dai confini con la Polonia. La memoria di quel periodo è una memoria triste, perché sarà una memoria fatta di vessazioni, di una continua violenza nei confronti di chi fu ritenuto essere comunque responsabile dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale. Adesso passiamo nell'area cecoslovacca, nei Sudeti. I tedeschi nei Sudeti c'erano andati intorno al 1300, come vi ho detto all'inizio del mio intervento, e il tempo era stato senz'altro superiore rispetto a quello dei tedeschi al confine con la Polonia, il tempo trascorso, erano molto più radicati. C'era una cultura tedesco-sudeta che era molto forte, fatta di letteratura, scuole, università, produzione musicale, rappresentazioni teatrali. Cioè era una comunità forte, con proprie tradizioni, inserita in un territorio che dopo la Prima Guerra Mondiale li aveva resi minoranza, poco tutelata. Con la fine della guerra, la rinata Cecoslovacchia deve affrontare il problema dei tedeschi dei sudeti. In realtà però l'avevano affrontato già prima, durante il corso della guerra. E quando Benesch aveva firmato un decreto nel 1941, due decreti, siamo quindi con la guerra ancora in corso, 41 è il periodo in cui la Wehrmacht sta vincendo su tutti i fronti, l'Italia sta per concludere la guerra parallela. Il Benesch, presidente del capo del governo cecoslovacco in esilio a Londra, c'erano cecoslovacchi, c'erano i polacchi, c'erano i governanti del Belgio, del Liechtenstein, l'Inghilterra, Londra, era piena di governi provvisori. Uno di questi, quello polacco, sarà riconosciuto e manterrà rapporti con la Santa Sede fino agli anni 70, mentre in Polonia c'era già un governo dal 1945. Comunque, nel 41 Benesch emanò due decreti che prevedevano, durante la guerra questo, un piano di espropriazione e privazione dei diritti civili e politici dei tedeschi dei sudeti. Cioè, a guerra ancora in corso, metteva le mani avanti il futuro, così lui sperava, presidente del Consiglio, capo dello Stato, non era ben chiaro cosa dovesse diventare dopo, della Cecoslovacchia rinata, prevedeva già un piano di espulsione e di privazione dei diritti civili. Era ancora peggio forse per i tedeschi di quell'area. L'applicazione era prevista alla fine del conflitto mondiale e alla ricostruzione della Cecoslovacchia. Un piano tutto sommato coerente con chi era stato smembrato da Adolf Hitler. I tedeschi dei sudeti si erano schierati dalla parte di Hitler ed erano stati poi ceduti con il patto di Monaco praticamente alla Germania, loro consenzienti. Nei confronti della Cecoslovacchia smembrata, uno Stato che non esistette più, nei confronti della Cecoslovacchia la Germania si comportò nella medesima maniera dura, crudele, così come aveva fatto nei confronti dei polacchi. Il problema delle due direttive firmate da Benesch stava nel fatto che prevedevano il sostegno da parte dell'Unione Sovietica. C'è un grande errore politico di Benesch, un errore politico che porterà poi in maniera ancora più semplice il Partito Comunista rispetto ad altre zone, il Partito Comunista Cecoslovacco a diventare partito di governo e a legittimare l'intervento dell'Unione Sovietica negli affari interni cecoslovacchi. Quindi già nel 1941 si prevedeva una politica vessatoria nei confronti dei tedeschi dei sudeti. Perché cacciare i tedeschi e tenersi i sudeti? Per la medesima ragione della Prima Guerra Mondiale, post Prima Guerra Mondiale, cioè l'area dei sudeti era ritenuta indispensabile per il nuovo Stato cecoslovacco, miniere, artigianato, industrie ad alta definizione, c'è tutto un know-how di conoscenze che serviva al ricostituendo Stato cecoslovacco. È uno Stato cecoslovacco forte, con le industrie che funzionassero, con conoscenze nel settore ingegneristico. Era uno Stato che serviva anche alla politica estera sovietica, che stava già portandosi ad avere uno spazio estero di tutela ai propri confini interni. Quindi, quando Beneš tornerà a Praga, con il sostegno sovietico porterà avanti una politica di espulsione nei confronti dei tedeschi dei Sudeti, circa 3 milioni di persone, 2 milioni circa andarono via. L'espulsione in questo caso fu ancora più dura, perché rispetto a quella polacca i cecoslovacchi sembra siano stati molto più duri nei confronti dei tedeschi di quell'area rispetto al quanto non avessero fatto i polacchi in precedenza. E l'esperimento di sostituire popolazioni ceche a quelle tedesche nei Sudeti fu un esperimento che andò a buon fine, anche in questo caso, come avevano fatto i polacchi nelle loro terre. L'espulsione dei tedeschi dai Sudeti comportò che queste popolazioni dovessero andare da qualche parte, e andarono ad ingolfare la situazione nella Germania occidentale, situazione della popolazione. Consideriamo che la Germania occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale era distrutta. Nel solo bombardamento di Dresda erano morti 130.000 uomini. I bombardamenti a tappeto furono utilizzati al meglio o al peggio in Germania. Non era necessario aspettare la bomba atomica per avere un numero enorme di morti quasi pari a quello che ci fu a Hiroshima e Nagasaki. E i bombardieri statunitensi bombardavano le industrie, non fecero l'errore della prima guerra mondiale quando la Germania firmò l'armistizio a Retond, poi utilizzarono lo stesso vagone con la stessa penna quando vinsero contro i francesi all'inizio della guerra i tedeschi, e non fecero l'errore di lasciare intatta la struttura industriale produttiva della Germania. Nella seconda guerra mondiale furono le industrie ad essere spianate. I tedeschi avevano bisogno di tutto. All'incirca 2 milioni di persone morirono per le conseguenze della guerra e dovettero ricominciare da capo, e vivevano con quanto dava loro di sostentamento, soprattutto l'occupante statunitense, che dava ai francesi, che dava agli inglesi, che dava anche agli italiani. Bisogna essere grati a ciò che i soldati e poi l'amministrazione statunitense fecero per l'Europa in quel periodo, prima e dopo. È una riconoscenza che deve comunque essere sempre detta, fermo restando di citare e sottolineare in maniera dovuta gli errori commessi. La presenza di circa 2 milioni di persone che arrivavano dai Sudeti, un altro 2 milioni circa di persone arrivavano dall'area adesso polacca, ingolfò di fatto la Germania, aumentò i problemi che già i tedeschi avevano, ed erano problemi di importanza vitale. Si trattava di sopravvivere, si trattava di avere comunque una struttura statale che potesse garantire allo Stato una sopravvivenza in termini brevi e in termini lontani, di lungo periodo. Quali furono gli effetti all'interno delle aree che subirono questa spoliazione di popolazione? Effetti che riguardano sia la Polonia che che la Cecoslovacchia. L'effetto principale fu che finirono delle culture, due culture ben radicate in due territori differenti e con maniere differenti. La parte diventata polacca era stata tedesca fino a poco tempo prima, quindi era molto più presente l'elemento tedesco che non nei Sudeti, cessarono di essere. Di loro rimarrà una memoria collettiva fatta di un profondo rancore nei confronti dei polacchi e nei confronti dei cecoslovacchi che avevano attuato una politica di espulsione. Possiamo trarre delle linee anche di carattere generale. I tedeschi avevano avuto grande parte nella provocazione dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la responsabilità non furono soltanto loro, avevano devastato in maniera feroce territori vastissimi, furono oggetto a loro volta di una espulsione da territori in cui erano stati presenti. Non possiamo fare un paragone tra le due vicende. Non diamo mai giudizi di merito all'interno di un processo storico, ma i morti provocati dalla persecuzione nei confronti...
Mi dica. Mi è andato con le cartine.
No, abbiamo finito.
Ha finito.
Se può mettere le cartine. Nei confronti degli ebrei con la Shoah furono senz'altro più numerosi e rimarrà inoltre un disagio nei confronti delle potenze che dopo la guerra regolarono la vita di popolazioni che erano state coinvolte all'interno della guerra. È un problema ancora presente, grandi potenze che regolano la vita degli altri, è un problema che tuttora non trova soluzione e che non trovò soluzione neanche con la nascita dell'ONU. Un ultimo aspetto da trattare e concludo il mio intervento. Alla fine della Prima Guerra Mondiale venne creata la Società delle Nazioni. Avrebbe dovuto essere lo Stato che... lo Stato, l'organizzazione internazionale che avrebbe dovuto tutelare le esigenze dei popoli, avrebbe dovuto evitare il ripetersi di ciò che aveva portato alla Prima Guerra Mondiale. Non fece nulla di tutto ciò. La Società delle Nazioni mancò al suo compito e lo mancò perché non vennero dati gli strumenti per riuscire a fare questo compito. Non c'era un potere coercitivo, non esisteva un esercito che potesse intervenire, c'erano le sanzioni, le applicarono rarissimamente. L'Italia fu una, probabilmente l'unica volta in cui furono combinate le sanzioni dopo la guerra in Etiopia. L'ONU nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale e nasce per sostituire la Società delle Nazioni. Aspettiamo che la signora finisca.
Allora, aspettiamo che il professor Lamantia finisca di parlare e poi passiamo al montaggio immagini. Facciamo così.
Sì, io non ho previsto cartine, avevo previsto...
Come hanno chiesto alcune immagini, quindi poi nella parte dibattito noi intanto carichiamo le cartine. Quindi sospendiamo le ostilità. Lascia com'è e lasciamo che io finisca.
Ma tanto non sta andando, quindi continui.
Dicevo, l'ONU nasce per ovviare a ciò che la Società delle Nazioni non aveva saputo fare. Ma l'ONU nasce con gli stessi limiti, anzi probabilmente con qualche limite in più, in quanto l'ONU è un'organizzazione internazionale che si regge alla fine sulla volontà di 5 grandi potenze. Sono le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale che regolano con, all'interno del Consiglio di Sicurezza, ciò che l'ONU può decidere o meno. Gli interventi, i non interventi, ma all'interno del meccanismo del Consiglio di Sicurezza è previsto il voto all'unanimità, cioè tutti i membri del Consiglio di Sicurezza, Stati Uniti, a suo tempo Unione Sovietica e a suo tempo Cina nazionalista di Chiang Kai-shek, la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna, avrebbero dovuto dare il voto positivo, altrimenti la decisione non passava, la risoluzione non avrebbe avuto luogo. Nel tempo, trascorso qualche anno, la Cina di Chiang Kai-shek è stata sostituita dalla Cina di Mao. Chiang Kai-shek si è ridotta a Taiwan, piccolino, la Cina di Mao è molto più grande. E l'Unione Sovietica adesso è stata sostituita dalla Russia contemporanea, che è tornata ad essere una grande potenza. In tale contesto è difficile continuare a occuparsi di soluzione dei conflitti tra popolazioni. L'unica nota positiva è che sembra essere tramontato il principio degli spostamenti di popolazione come soluzione al problema delle minoranze. E con questo ho finito. Grazie per l'attenzione.
Bene, molte grazie, amplissima panoramica, saltando da un dopoguerra all'altro, carne al fuoco ce n'è tanta, quindi se qualcuno vuole intervenire abbiamo la tradizionale mezz'oretta e il professor Lamantia è qui disponibile. Nel frattempo noi cerchiamo anche di vedere se riusciamo a fare cartina, se ci riusciamo bene, se no pazienza alle cose.
Un po' meno di mezz'oretta.
Prego. Sorpresa.
Andrò via qui.
Prego, se c'è qualcuno. Ecco, chi esce pregato di farlo tranquillo.
Professore, io ho sentito dire che il numero, ho tentato di contare un po' e di intendere il numero grosso modo approssimativo degli espulsi da tutte le parti, cioè i tedeschi espulsi e i tedeschi diciamo morti durante la fase del trasferimento. Ci sono numeri alti, devo parlare dagli 8 ai 10 milioni, è un numero esagerato.
10 milioni di morti?
Trovavo, mi sembrano tanti, ma
sono tanti 10 milioni
anche,
di morti,
ecco, mi sembrano tanti, però è un numero che leggiamo qua, ne ho contati 4 almeno una via di mezzo, o ce ne sono anche altri, o tra morti e sopravvissuti.
Ma se dobbiamo contare le vittime della Seconda Guerra Mondiale, non soltanto le vittime per fatti bellici, ma anche a causa poi della guerra, fame, malattie, mutilazioni, e lì il numero sale parecchio. Chi morì per causa diretta delle espulsioni, secondo le stime della Croce Rossa, per quel periodo 500.000 dovrebbero essere, però è un numero poco controllato. 500.000 è abbastanza sicuro.
Questa l'abbiamo presa al volo, quindi non è che si capisca tanto. Proviamo l'altra.
Volevo sapere qual è stato l'atteggiamento di Benes nell'espulsione dei tedeschi dei sudeti e in particolare riguardo alla popolazione ebraica che, se non erro, era soprattutto di cultura e di lingua tedesca.
Durante la prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale, quando i sudeti divennero parte integrante della nuova entità statuale, la Cecoslovacchia, i tedeschi di origine ebraica, che si sentivano poi tedeschi, andarono via, fuggirono. Quando arrivò Adolf Hitler e furono inglobati, erano tutti contenti, all'interno del nuovo Stato tedesco, del Reich millenario, furono perseguitati, in quanto di origine ebraica. Patirono le medesime persecuzioni, la medesima sorte degli ebrei del resto d'Europa, italiani compresi. Riguardo alle espulsioni, se già nel 1941 prevedeva di togliere i diritti civili ai tedeschi dei sudeti e di requisire loro i beni, significa che aveva un atteggiamento estremamente duro. Benes accusava i tedeschi di essere i principali colpevoli dello scoppio della guerra. Furono obbligati i tedeschi a girare con una fascia con scritto Nemec tedesco, ed era fatto proprio per ricordare ciò che loro avevano fatto alla popolazione ebraica, in questo caso, che giravano con la fascia gialla. E fu una posizione molto dura quella di Benes. Lui riteneva, e aveva ragione, di essere stato lui stesso e l'intera Cecoslovacchia venduta alla Germania nazista dal Patto di Monaco. Il Patto di Monaco fu l'ultimo atto della politica di appeasement che le potenze europee, Francia e Regno Unito, ebbero nei confronti delle richieste di Hitler. L'Italia al Patto di Monaco svolse un ruolo importante di garante, di tutrice, di mediazione, ecco, nei confronti del rapporto tra la Germania nazista e gli stati europei, Francia, gli anglo-francesi e il Regno Unito, che non erano ancora pronti per fare la guerra e non erano neanche decisi a condurre una politica dura nei confronti della Germania nazista.
Sono andato a vedere la Biennale a Venezia, sia alla Senale che ai Giardini. Allora, il padiglione...
L'ultima.
Cosa?
L'ultima.
Questa sì, di adesso sì. Il padiglione tedesco all'Arsenale è tutto dedicato all'inserimento dei profughi tedeschi nella Germania. Dal 1946 al 1956 il numero di profughi insediato in Germania è di 12 milioni, questo dice il padiglione tedesco. Quindi in 10 anni 12 milioni.
Sono tanti.
E poi danno tutto, no, questo è scritto là, e poi danno tutto l'indicazione delle città, delle zone in cui i profughi vengono insediati.
È che loro calcolano anche quelli che si spostarono dopo, anche quel periodo.
Sì, fino al 56. Invece ai Giardini, sì, il padiglione tedesco è tutto dedicato all'accoglimento dei profughi attuali e alla costruzione di appartamenti, rioni, così, per accogliere i profughi che oggi arrivano dalla Siria, ecco. Quindi la Biennale di quest'anno, la Germania la dedica all'accoglimento dei profughi tedeschi 46-56 e all'accoglimento dei profughi siriani, iracheni, così, al momento attuale. Grazie.
La cifra 10 milioni è un po' eccessiva. 12 milioni. È un po' eccessiva. Circa l'accoglimento li inserirono, quello sì, all'interno del tessuto produttivo, come dicevo prima, e molti fecero anche fortuna, ebbero successo, che godettero dopo una fase iniziale di grande difficoltà dovuta alle condizioni in cui la Germania si trovava dopo la Seconda Guerra Mondiale, di tutto quel complesso ma costante sistema di aiuti che gli Stati Uniti stavano portando in Europa e soprattutto in Germania. Era un'esigenza quella statunitense che rispondeva a più finalità. Innanzitutto fare rinascere una potenza economica che costituiva un mercato enorme per le proprie esportazioni. Eliminare le possibili influenze comuniste all'interno del mondo tedesco. Più poveri e disagiati erano, maggior possibilità c'era che la propaganda sovietica attecchisse. E serviva poi inoltre inglobare, come fecero successivamente la Germania occidentale, nel sistema difensivo occidentale all'interno della NATO. Tutto ciò partiva da investimenti, risorse economiche destinate alla Germania e furono destinate anche allo sviluppo, soprattutto allo sviluppo di nuovo della Germania. Strade, costruzioni, infrastrutture, rifare le industrie, rifecero tutto e in poco tempo ritornarono ad essere una potenza economica e poi politica all'interno dell'Europa.
Prima di passare la parola ai prossimi, soltanto vi faccio notare, abbiamo visto la cattiva con lo slittamento della Polonia, no? Vedete i territori che passano dall'Unione Sovietica e quelli che vengono acquisiti dalla Germania.
Siamo Papa. Sono attento che il nostro... Mi forse? Ecco, ha sbagliato alcuni termini. Primo, parlare dell'Austria di ignorante è assolutamente impensabile. L'Austria riconosceva le nazionalità e garantiva alle nazionalità pari diritti, no? Di uso della lingua, di sviluppo culturale, e quello che si dice che si basava su divide libera, di aiutare una minoranza o una nazionalità controllata, non è vero, ma esistevano le cosiddette terre, un po', no? O razza padrona, che impedivano a quelle nazionalità che non avevano la nobiltà, che non avevano l'industria, eccetera, a godere i diritti comunque riconosciuti dalla Costituzione austriaca. Prima, nel 49, la Costituzione imposta dall'imperatore e poi la legge fondamentale del 67. E violazione di quei diritti continua in Italia fino al giorno d'oggi, perché l'Italia è fondata su un razzismo incredibile, no? Perché? Mi spiego subito.
Da sinteticamente, per cortesia, per un po' di tempo.
No, no. Allora, la Corte Costituzionale ha deciso nell'82, 92 e 96 che la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute si realizza realmente quando gli appartenenti a queste minoranze non sono obbligati a usare con le autorità
una lingua diversa dalla loro lingua materna. E questo in Italia, anche se discende dalla Costituzione italiana, non viene rispettato.
Allora, riguardo a divide et impera, durante il 1848, quella fase che è conosciuta come la primavera dei popoli, gli Asburgo utilizzarono la Croazia in funzione anti-ungherese e i croati riconosciuti, io mi riferivo a minoranze come numero, le nazionalità è chiaro che erano riconosciute, furono utilizzati contro gli ungheresi. Lo fece utilizzando i ruteni contro i polacchi. È politica, è realismo politico, non è una condanna morale. Fecero in modo da essere il perno di contrasti tra minoranze per poterle poi, nazionalità, per poterle poi governare. Riguardo alla Costituzione italiana, non è un terreno nel quale io sia competente sui pronunciamenti della Costituzione, quindi mi spiace.
Sì, riguardo al numero dei trasferimenti, anch'io avevo letto tempo fa che erano stati complessivamente 13 milioni, di cui 2 milioni erano deceduti durante questo esodo di casa. Ma non solo dalla Svezia e dalla zona della Prussia orientale, ma complessivamente in tutta Europa. Però bisogna vedere le fonti.
Io mi limitavo a quelli spostati in queste due aree.
Ho preso dai tedeschi di Transilvania che nei primi anni dopo la guerra, tra il 45 e il 50, dei tedeschi sono stati deportati in Siberia. Lei risulta che sia accaduto qualcosa del genere anche in Polonia o in Cecoslovacchia?
Sto toccando niente. Sì, ci furono deportazioni dalla Polonia verso la Siberia, ma furono deportazioni non verso luoghi di detenzione per toglierli dalla circolazione, furono utilizzati per costruire. Di solito deportavano chi era in grado di apportare con le proprie conoscenze dei miglioramenti. E questo era un atteggiamento che i sovietici fecero in tutta Europa. Loro smontarono le officine della Zeiss, che erano nella zona dei Sudeti, e le rimonteranno in territorio sovietico e si portarono, oltre che i macchinari, anche gli operai e i tecnici specializzati che erano in grado di utilizzarli. L'URSS aveva un estremo bisogno di tecnici, un grande bisogno di manodopera specializzata, perché aveva subito un salasso enorme. Saranno 20 milioni i morti dell'Unione Sovietica. Loro si riferiscono alla Seconda Guerra Mondiale, non chiamandola Seconda Guerra Mondiale, ma la Grande Guerra Patriottica. E ritengono di essere stati gli unici veri artefici della sconfitta di Adolf Hitler. E in un clima simile si portarono via chi era in grado di contribuire a ricostruire la patria sovietica.
Mi vorrei chiedere qual era il livello, c'era compenetrazione tra la società, la cultura tedesca,
che hanno sentito
nella popolazione, diciamo, povera, in Neostesia c'era qualcosa di analogo con popolazione polacca? C'erano rapporti oltre che di interculturalità anche di separazione o di ruolo economico diverso?
I tedeschi erano più presenti nell'industria manifatturiera, nelle banche. Il resto delle popolazioni erano più prestatori d'opera, borghesia cittadina. I tedeschi erano nelle campagne, lì dove erano posizionati, con fattorie ricche che producevano surplus ed esportavano. Le popolazioni, i residenti invece, spesso avevano un'economia di sussistenza. Riguardo all'interazione culturale, fermo restando che le tradizioni di entrambe le popolazioni, tedesca dei Sudeti, poi nei Sudeti c'erano anche altre popolazioni, non solo quella tedesca, rimanevano spesso separate, perché c'era una memoria che era trasmessa nelle lingue originarie, c'erano dei racconti tramandati, e tutti questi racconti si rifacevano a memorie antiche, di quando quelle aree erano appartenute ad altri, erano memorie di grandezza. C'erano poi delle zone intermedie in cui le due culture si incontravano, anche nelle tradizioni culinarie, nella musica, tra gli intellettuali stessi c'era una... parlavano entrambe le lingue, soprattutto il tedesco, si scriveva in tedesco, era comunque una cultura che tendeva ad essere dominante, perché aveva una maggior risonanza, aveva... forse una maggiore aggressività internazionale nell'imporsi. Con l'emigrazione forzata di queste popolazioni si è un po' persa questa interculturalità che invece c'era in precedenza. Rimane ancora il ricordo di un periodo in cui si dialogava anche di più. Ciò che si ricorda di più è il periodo asburgico, quando la struttura dell'impero asburgico garantiva una tutela culturale a tutte le nazionalità, comunque minoranze all'interno dell'impero, che c'erano. C'è ancora chi rimpiange la fine dell'impero asburgico, imputando alla fine dell'impero tutte le disgrazie successive alla prima guerra mondiale.
Vabbè, no? Da quelle parti sì, qua no.
Nel Goriziano queste cose.
Anche nel Goriziano. Prego.
Mi fa di capire che riusciamo a farti andare.
C'è una signora. Oh, ma siamo in tempo, guarda.
Sì, ce la fai?
Sì.
Dunque, praticamente il fatto che ci sono gli esuli perché i popoli scappano da certe situazioni.
Perché li cacciano anche.
Problematiche, diciamo.
Perché li cacciano. O sono costretti a scappare. Volontariamente è difficile che qualcuno vada via dalla propria terra. Se nella terra d'origine, lì dove ha gli affetti, dove ha i propri morti, dove spera di continuare a parlare la propria lingua, ascoltare la propria musica, mangiare le cose a cui è abituato, decide di scappare. Ma se ha alle spalle, dietro le spalle, qualcuno che ti vuole sparare, se ha difficoltà economiche, se ha chi ti prende per venderti come schiavo, anche moderno, allora la gente scappa. Cioè, l'Europa è un luogo dove i profughi sono l'elemento principale, rappresentano il trade union tra tutte le storie, le singole storie nazionali. Il profugo è un'istituzione europea, potremmo dire. Le migrazioni hanno formato l'Europa, la commistione di culture, di gusti, di suoni, di sentire differenti hanno formato l'Europa. È un problema con il quale l'intera Europa si è sempre confrontata e continuerà a confrontarsi, in quanto è difficile trovare delle soluzioni adesso come lo è stata in precedenza.
Altri? Qualcuno che non vedo che voi vedete? Bene, allora ringraziamo il professor Mantia, lasciamo libero di tornare.